State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site. Anyone possessing a firearm...
Benvenuti e ben ritrovati, amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Torniamo ad una settimana dalla cocente ennesima eliminazione, stavolta nel Divisional contro i Los Angeles Rams, che hanno abbastanza comodamente disposto dei nostri Cowboys per 30-22. Soprattutto sono stati in grado di limitare in maniera importante il nostro gioco di corsa e approfittare di un netto passaggio a vuoto della nostra difesa, correndole sopra per 273 yards. Roba che non succedeva dai tempi di Coach Campo. Accenneremo e torneremo sicuramente anche su questo, ma ovviamente dobbiamo anche essere già proiettati al futuro e quindi vedremo anche che tipo di movimenti ci aspettano sia a livello di coaching staff dopo il licenziamento dell'offensive coordinator Scott Linehan. Parleremo ovviamente di free agency, draft e quant'altro in questo che potrebbe essere anche l'ultimo episodio prima dell'avvicinamento al draft. Con noi questa settimana Mark Taccone da Pescara, fresco fresco di nomina special team coach della Legio 13 Roma, giusto Mark?
Giustissimo, grazie per averlo ricordato, grazie a tutti.
Beh, mi hai pagato, quindi giustamente l'ho fatto. Torna con noi anche Ennio Biagini, che però promettiamo non parlerà di preparazione fisica. Ciao Ennio, bentornato.
Ciao e buona domenica a tutti, anche se è lunedì.
La doppietta torinese, la quota Super Bowl è servita grazie alla presenza di Francesco Cucusi. Ciao Francesco e grazie per essere qui con noi mortali.
Ma mortali io più o meno, perché sono, anzi mi scuso per la voce piuttosto nasale. Comunque grazie a voi dell'invito e ciao a tutti gli ascoltatori.
Avremo inoltre nel corso della puntata il commento del tifoso della strada Luca Barbieri e le domande degli ascoltatori. Direi che abbiamo detto tutto e quindi andiamo a incominciare. E oggi incominciamo in una maniera un po' inusuale, ascoltando un intervento che ci ha mandato il nostro affezionato ascoltatore Giosuè Mazzella, che ci fa un po' da sommario, dato che è andato a toccare più o meno tutti gli argomenti che abbiamo in scaletta. Vai Giosuè.
Buonasera ragazzi, come state? Tutto bene, spero. Ovviamente sono deluso, come tutti quanti voi. La partita contro i Rams l'abbiamo persa. Nonostante tutto si poteva anche vincerla quella partita, nonostante gli errori, nonostante la linea non ha tenuto granché, nonostante la prestazione incredibile della loro linea di attacco. Nonostante tutto si poteva vincere, quindi qualche rammarico rimane, certamente una prestazione al di sotto delle attese, ma è così. Intanto i Rams ci ritroviamo al Super Bowl. Una cosa, stagione sicuramente al di sopra delle, diciamo, delle attese, o quantomeno per come si sta a stagione, quindi credo che bisogna essere soddisfatti. Abbiamo vinto anche una gara di playoff, siamo arrivati ai playoff e quindi insomma una stagione interlocutoria buona, al di sopra delle aspettative, e adesso ci prepariamo per la prossima stagione. Abbiamo un calendario decisamente impegnativo, oltre diciamo alle squadre che solitamente incontriamo. Quest'anno avremo in casa Green Bay, Minnesota, i Rams, i Dolphins e i Bills, e fuori casa i Jets, i Patriots, i Saints, i Lions e Chicago Bears. Insomma, sicuramente un calendario molto impegnativo, la squadra c'è. Io sono speranzoso anche per il prossimo anno. Garrett sicuramente rimane, non mi aspettavo, diciamo, Scott Linehan che venisse, diciamo, estromesso dal coaching staff. Ne sono sicuramente soddisfatto di questa uscita. Le opzioni sono tante. Io opterei per qualcuno che abbiamo già in casa e che conosce bene i nostri meccanismi. Per cui niente ragazzi, adesso ci tocca di fare Rams, almeno per quanto mi riguarda, sicuramente tifo Rams. E vi faccio tanti auguri di buon anno ancora e bocca al lupo per il prossimo e speriamo bene, forza ragazzi. Alla prossima.
Grazie al nostro ascoltatore, partiamo quindi dal Divisional con i Rams. Mark, un margine di 273 yards corse a 50 è sufficiente a giustificare una sconfitta che, se poi andiamo a guardare da vicino, con un paio di episodi favorevoli si sarebbe anche potuta ribaltare, anche se ovvio che con i sei, con i mai non si fa la storia. Mi riferisco ovviamente a quel quarto e uno ad inizio ultimo quarto che poteva essere giocato diversamente o magari avrebbe potuto trasformarsi in 3 punti, o le chiamate su Byron Jones sul terzo e 14. L'in the grasp su Prescott, dove peraltro Fowler è andato chiaramente sul casco del quarterback. Insomma, non voglio certo dire che LA non abbia legittimato la sua vittoria, anzi, io sono davvero convinto che questa sia il massimo che questi Cowboys potessero raggiungere quest'anno. Ma tutto sommato, anche noi potevamo andarci comunque vicini, no?
Beh, sì, ci hanno sostanzialmente battuto al nostro gioco perché hanno tenuto la palla sul terreno, tenendo tanto tempo in campo la nostra difesa, e questo si è visto poi durante la partita perché Anderson e Gurley ci hanno camminato sopra a loro piacimento. Ho visto anche un po' di spaesamento dei due linebacker stellari dei Dallas Cowboys, che in questo caso sono stati molto meno che normali. E quindi tutto questo ha fatto brodo per i Rams, che hanno meritatamente vinto una partita che hanno, diciamo, condotto dall'inizio alla fine. Gli episodi sono quelli che sono. Il quarto e uno andava giocato diversamente perché era ovvio l'intasamento del box dei Rams. Una cosa che non mi stanco di dire dall'inizio dell'anno è che Prescott un quarto e uno del genere se lo mangia, quindi avrebbe dovuto mettere in moto le gambe. Non so se, non, io non ho capito se è lui che non vuole andarsi a prendere le botte all'esterno o è qualcuno che impedisce a Prescott di giocare troppo con le proprie corse. La chiamata su Byron Jones è una porcata immane, non quanto quella che hanno fatto ieri sera ai Saints. E l'in the grasp lì si può capire perché l'arbitro non ha esattamente la visuale scoperta, vede tante braccia attorno al quarterback, però anche quello è stato un episodio che poteva cambiare quantomeno il finale della partita. Però, ripeto, i Rams hanno ampiamente meritato di passare il turno e a noi quest'anno, per adesso, va bene così.
Ok, quindi diamo giusto merito e risalto ai meriti dei Rams, una squadra che tu, Francesco, vedrai da vicino fra 2 settimane ad Atlanta, anche se, come ha anticipato Mark, i Saints probabilmente, anche giustamente, diranno per merito degli arbitri. Ma al momento la cosa non ci interessa, ovviamente. Visti in queste 2 ultime partite, ma anche un po' tutto l'anno, personalmente la cosa che mi ha più colpito è come il loro gioco di corse non si basi semplicemente sulla forza bruta del nord-sud, ma su una serie di movimenti pre-snap per lo più orizzontali che allargano, disorientano e in qualche modo mettono le difese fuori ritmo. Sino ad oggi è andata così, resta da vedere se la faranno anche ad un vecchio volpone come il vostro Bill Belichick. Cosa ne dici? Cosa temi di più di questa squadra in realtà?
Ma allora, innanzitutto, secondo me al Championship sono arrivate le 4 squadre più forti che già da inizio stagione pensavamo un po' tutti sarebbero arrivate. Poi nel corso dell'anno c'è stato chi ha alzato un po' il proprio livello di rendimento, chi si è ripreso, chi ha stupito un po', però alla fine, linea di massima, forse le 4 squadre un po' più complete, diciamo, che dovevano arrivare, ci sono arrivate. E tra queste devo dire che i Rams, se non altro per il momento di forma un po' attuale, sono quelle che mi stavano, colpendo di meno, perché sono partiti alla grandissima con questa offense schiacciasassi, la difesa lasciava un po' desiderare, però una partenza sicuramente sugli scudi. Secondo me sul finale di stagione si sono un po' ridimensionati, poi anche l'infortunio di Cup ha di molto normalizzato questa loro produttività. Per quanto riguarda la partita con i Saints, sì, la chiamata arbitrale è incredibile. Detto questo, io ho visto una partita dove ci sono state tantissime mancanze dei Saints per portarla a casa, non è quella chiamata che ha deciso la partita. È molto facile a caldo gridare allo scandalo, tutto quello che vogliamo, è oggettivamente incomprensibile come sia possibile che non siano eseguito la chiamata corretta agli arbitri, però quando hai una partenza di gara così decisa, così forte come hanno fatto i Saints, anche un turnover, più possessi consecutivi a livello della loro red zone e porti a casa solo 6 punti, già lì avevo capito che poi sul finale di gara l'avrebbero pagata questa situazione, e infatti è stato così. Per non parlare come hanno gestito proprio anche l'overtime, insomma, tralascerei il fatto dello scontro e di quanto abbia inciso questa flag. Venendo ai Rams, sono una squadra solida, mi piace, secondo me Goff sta tirando un po' il fiato e sta dimostrando un po' di limiti, ma la cosa è anche positiva per i Rams, perché se continuano a vincere, nonostante il fatto che la produzione del proprio quarterback non è sempre così cristallina, è un buon elemento per loro. Tu parli del running game, alla fine sono andati a prendersi questo CJ Anderson, che nonostante le facili battute per l'evidente sovrappeso, è stato sempre uno che il suo lavoro l'ha fatto, e soprattutto sono gambe fresche, che a gennaio contano tantissimo nel football. Io non credo che ci sia da trovare la pozione magica per rispondere a questo running game. Il running game è una situazione di gioco che a noi ha sempre dato fastidio quest'anno, abbiamo sempre concesso tanto, e poi abbiamo sistemato un po' il tiro verso la fine della stagione, quindi sarà importante confermare in questa partita che contro le corse abbiamo iniziato a capirci qualcosa. Però non finisce lì, perché Todd Gurley è un giocatore che sa fare tutto, non sa solo correre, ma non puoi concedergli niente, perché in campo aperto a ricevere, insomma, col fisico che ha può farti male in tutti i modi. CJ Anderson ha dimostrato di essere uno che tendenzialmente il primo blocco lo rompe, quindi non puoi pensare di difenderlo e di fermarlo sulla linea, a meno che non impieghi anche tu delle situazioni che vanno un po' a mettere più uomini sul gap dove pensi che passerà, insomma tutta una serie di soluzioni. Ma hanno anche un gioco aereo, ovviamente, che mi ricorda anche un po' quelli che abbiamo affrontato ultimamente. Forse non hanno un tight end che spicca come poteva essere Kelce per i Chiefs, però hanno Higbee, hanno questi giocatori piuttosto versatili, hanno Cooks che noi conosciamo bene, insomma hanno delle individualità che secondo me vanno oltre solo il running game. È chiaro che loro per funzionare devono stabilire un running game che gli dia poi il via per tutto il resto, quindi sicuramente sarà uno dei nodi attraverso il quale passerà il Super Bowl, e spero che noi confermeremo appunto quanto detto poco fa, cioè che siamo migliorati in questo aspetto di gioco.
Peraltro, citando proprio CJ Anderson, mi hai fatto venire in mente che nella tremenda prestazione, le analogie tra la tremenda prestazione delle nostre corse di domenica scorsa con la prestazione che ebbe Elliott a Denver, e casualmente in tutti e due i casi CJ Anderson ha fatto il fenomeno. Ennio, scusa, dicevi, volevi dire qualcosa?
No, ho detto eh sì, ma perché anche io da Patriot me lo sono trovato in faccia più volte Anderson con la maglia di Broncos e ci ha sempre fatto male.
Ennio, abbiamo detto che ci siamo magari andati vicino, ma i Rams, quindi non abbiamo problemi ad ammetterlo, sono senza dubbio la squadra migliore delle due. Io sono molto d'accordo con Francesco quando dice che le quattro arrivate ai Championship sono senza dubbio le quattro squadre migliori. In più devo dire che non ricordo un giocatore dei Cowboys che si sia davvero elevato sopra gli altri per intensità e qualità di gioco, seppure nessuno si può ovviamente rinfacciare nulla, soprattutto a livello di impegno. Credi che questa differenza possa essere in parte addebitata al fatto che i Rams hanno avuto ed evidentemente sfruttato la settimana di bye, contando che sono andato un pochettino a guardare, 20 dei 28 Super Bowl con l'attuale formato sono stati vinti da squadre che non hanno giocato le wild cards e 14 di queste 20 non si sono mai allontanate dallo stadio di casa, o insomma semplicemente i motivi sono altri secondo te?
Ma sicuramente avevano più benzina di noi nel motore, ma si è visto. Però io non credo che sarebbe cambiato molto avessimo saltato anche noi, cioè a parti inverse non credo sarebbe cambiato molto, anche perché secondo me sono più forti, cioè l'hanno dimostrato sul campo, ci hanno asfaltati e non è che si potesse pretendere di più, soprattutto da questi Cowboys. Per ora vediamo più in là.
Va bene, sentiamo allora intanto il nostro tifoso della strada che ci delizia con il suo ultimo commento dell'anno, ovviamente ha il dente avvelenato con qualcuno anche, e non manca di sottolineare la mancanza degli arbitri di ieri sera, ma sentiamo
credo
un attimo, vai Luca.
Ciao raga, stasera volevo essere in trasmissione con gli altri ragazzi, ma non sto tanto bene, quindi vi lascio due parole registrate. Facciamo una piccola considerazione: alla fine l'annata non è andata poi così malvagiamente, non siamo riusciti ad arrivare davanti agli Eagles, ma però l'annata non è andata così male. Grazie a un'intuizione di Jerry Jones che ha portato un ricevitore che ha dato una stilla di vita al nostro derelitto attacco, che poi non che si sia trasformato in una macchina da guerra, ma quantomeno aveva un minimo di credibilità, tanto da non far sì che il povero mediocre Prescott dovesse inventarsi qualcosa tutte le volte, prendersi rischi assurdi per poi dare fiato alla bocca a tutti i suoi detrattori e tutti quelli che lo considerano in fondo un mediocre. Detto questo, una bella notizia che una delle due teste di cazzo che fa parte del coaching, dello staff, gli allenatori della nostra squadra, finalmente ha preso un calcio in culo. Grasse risate quando il suo amante con la testa rossa ha detto che non si toccava e giusto due giorni dopo gli hanno dato un calcio in culo. Purtroppo manca il coraggio alla dirigenza di dare un calcio in culo anche a quell'immerito idiota lì con la testa rossa, che difficilmente ci porterà mai da qualche parte. Uno che ha paura della sua ombra non ti porta mai da nessuna parte. Vedremo. I nomi che circolano per il momento sono abbastanza agghiaccianti, da Kitna a quant'altro. Vediamo se riescono a fare una vaccata dopo averne fatto un'altra vaccata. Vediamo. Detto questo, sono comunque abbastanza schifato. Dopo ieri sera ho visto una partita che a un certo punto ha preso una piega totalmente diversa da quello che doveva prendere. Quindi forse è stato meglio uscire prima, perché oggi non vorrei essere un tifoso dei Saints. Ieri sono stati veramente derubati del loro posto, legittimo posto al Super Bowl, ma probabilmente era una cosa che era scritta già da tempo. Io da tempo dico che se non era proprio il derby di Los Angeles, una delle due squadre ci sarebbe arrivata, e così è stato. Questa Lega ha troppo voglia di fare marketing a Los Angeles, troppo, e ieri sera si è visto. Vi saluto, ci sentiamo nella prossima stagione. Non mollate mai, go Cowboys, ciao raga!
Sì, era prevedibile e adesso ci arriviamo anche, ma prima di guardare avanti, Mark Ennio, e vorrei coinvolgere ovviamente anche Francesco, perché ormai insomma noi lo consideriamo un adottivo, sempre che la cosa non ti infastidisca, Francesco, e quindi e comunque tienti la quota sfiga dalla nostra parte. Dicevo, volevo sapere da voi i vostri MVP offensivo, difensivo e il rookie dell'anno, e partirei da Mark.
Beh, allora non si può non dare l'MVP offensivo a Zeke Elliott, perché ha vinto di nuovo la classifica dei running backs con una quantità di yard abbastanza impressionante. La media in carriera si aggira sulle 100 yard a partita, quindi direi che anche quest'anno Zeke è stato il fulcro del gioco offensivo dei Dallas Cowboys. L'MVP difensivo io lo do a Geno Smith, non solo per quello che ha prodotto, che è comunque tanta roba, perché come linebacker ha fatto veramente strabuzzare gli occhi a tanti, e soprattutto a quelli che pensavano che non potesse più giocare a certi livelli, ma soprattutto per come tiene il pacchetto difensivo, per come si comporta da capitano in mezzo al campo. Quindi direi che abbiamo davanti un futuro capitano della difesa dei Dallas Cowboys, a cui tutti fanno riferimento. Il Rookie of the Year, sono molto 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 indeciso sul Rookie of the Year,
e questo è molto bello in prospettiva, direi.
Sì, il Rookie of the Year, sono molto molto indeciso tra due. Il primo, vi starete chiedendo, lo so che ve lo state chiedendo,
no.
Il primo è Leighton Van Der Esch, che è la nostra prima scelta del 2018, un giocatore che è spuntato sostanzialmente dalle pieghe dell'infortunio di Sean Lee, e lo ha sostituito, direi egregiamente, ancora un po' grezzo su alcune situazioni, ancora da rivedere sui blocchi delle linee, su come eludere i blocchi o come utilizzare la shed, però si è talmente ben comportato che merita una nomination al Rookie of the Year dei Dallas Cowboys. Il secondo è la nostra prima scelta 2019, un giocatore che ci ha cambiato completamente l'attacco, parlo di Amari Cooper ovviamente, che sostanzialmente ci ha bruciato la scelta dell'anno prossimo, ma ne è valsa la pena onestamente, perché io non penso che nel draft 2019, alla posizione in cui andiamo a pescare noi, quindi penso 26-27, non lo so, qualcosa del genere, noi si possa trovare un giocatore migliore di quello che abbiamo preso. Quindi è ovvio che il rookie è Leighton Van Der Esch, perché è un rookie vero, ma anche Amari Cooper ha fatto il suo.
Ennio, tu che dici? Sei d'accordo?
Sì, d'accordo su tutto tranne che sull'MVP difensivo. Io lo darei a Richards, a coach Richards.
Ok, e Francesco, ci interessa?
Sempre parlando solo di Cowboys?
Sì, ovviamente sì. I nostri MVP.
No, mi associo a quanto detto da Mark. Da esterno, essendo meno dentro la vostra dinamica, non mi ero reso conto di come Geno Smith avesse preso in mano le redini della difesa, proprio anche a un livello di coordinamento. E ripeto, da esterno mi ha colpito molto di più vedere come un imprescindibile come lì sia stato sostituito da un giovane come Van Der Esch subito. E ripeto, scusate la ripetizione, da esterno mi ha colpito tantissimo, quindi sarei andato quasi a occhi chiusi su di lui, che evidentemente però è ancora un po' acerbo, come dice Mark, quindi forse non merita ancora questo riconoscimento.
Beh sì, in realtà immagino che c'è anche la parte emotiva quando si parla di Smith, che tutto sommato, insomma, dopo l'incidente che ha avuto, l'anno difficile l'anno scorso, a vederlo a questi livelli credo che comunque sportivamente apra un po' il cuore a tutti, ecco.
Non dimentichiamoci che appunto Jalen Smith ha giocato un anno intero con nascosto un tutore, tra l'altro, cioè, questo è il primo anno che
col tutore andava
nascondendolo.
Cioè, per un anno l'ha tenuto nascosto e nessuno se ne è mai reso conto tranne una persona, però va bene,
credo ne parlino su un blog dei Maple Leaf prossimamente, non so se, non lo so. Se voi seguite l'hockey, ma credo che ci sarà un articolo apposito sui tutori e sui tutor. Qui mi aggancio al tifoso della strada che ovviamente non poteva far mancare i suoi strali verso il coaching staff, perché Mark, dopo una settimana dall'eliminazione al divisional, i Cowboys hanno confermato Leon Lett e Colombo come coach delle due linee di difesa e attacco, e si sono, si dice, consensualmente separati da Scott Linehan, come abbiamo detto anche nell'introduzione,
consensualmente con tutta la Cowboys Nation.
Certo, assolutamente,
cioè, eravamo Tutti d'accordo.
A questo punto i nomi esterni sono diversi, si dice Todd Haley, Mike Kafka, tanto per citarne un paio, ma recentemente Jerry Jones e Garrett hanno sempre preferito le promozioni interne. E ad oggi si parla molto di Kellen Moore, mio Dio, Doug Nussmeier, l'allenatore dei tight end, che già è stato offensive coordinator in università importanti come Alabama, Michigan e Florida, e del coach dei wide receiver Sanjay Lal, che gode della grande fiducia di Jerry Jones. Il tutto poi magari sotto la stretta supervisione di Garrett, che torna magari a riprendere in mano la tavoletta dei giochi. Se ci pensi, in teoria, non essendo gli allenatori a salary cap, uno come Jerry Jones avrebbe abbastanza soldi da strapagare, accaparrarsi tre migliori allenatori al mondo, ma io credo che per una questione di controllo sul suo giocattolo è una strada che mai percorrerebbe. Comunque, fantasia a parte, quale sarebbe secondo te la soluzione ideale tra quelle paventate, o se ne hai una tua preferita realizzabile? Poi magari vorrei sentire anche Ennio su questo argomento.
Allora, tutti i nomi che hai fatto possono essere veri, ma normalmente questi nomi vengono bruciati abbastanza rapidamente. E io sono dell'idea che per prendere il miglior head coach possibile tu debba anche far spazio ai suoi assistenti. Spesso e volentieri è difficile che tu prendi solo l'head coach, tu prendi un sistema e quindi il sistema si porta dietro diversi assistenti. Fin quando non cambieremo l'head coach, la ricerca sarà solo su singole posizioni, quindi l'offensive coordinator che vorrei è probabilmente Tony Romo, lo dicono tutti, addirittura oggi è uscito un tweet del nostro amico nemico Stephen A. Jones, che dice che Tony Romo è il football per eccellenza, perché non sbaglia una sola chiamata quando commenta una partita, quello di cui parla poi normalmente accade. Questo sarebbe più comodo averlo come defensive coordinator, però in realtà abbiamo visto quello che faceva Dak Prescott quando aveva nelle orecchie Tony Romo, e quindi sono certo che sarebbe un ottimo offensive coordinator. Gli altri nomi onestamente non so che dirti, perché chi l'ha mai visti, non li conosco. Nussmeier mi sembra che sia un ottimo allenatore, perché i tight end, anche pur non essendo dei fenomeni, hanno dato il loro importante contributo. Kellen Moore c'ha la faccia da scemo, però se sta lì qualche cazzo di motivo ci sarà, insomma, non può essere, cioè, se è papabile per un ruolo del genere vuol dire che qualcuno gli riconosce determinate capacità. Gli altri non ne ho idea, non lo so, guarda, veramente.
Ennio, tu hai qualche idea in più? Ti piacerebbe qualcuno in particolare tra quelli detti, o qualcuno che hai in mente? Non lo so.
Vabbè, a parte il sogno Tony Romo, che vabbè, sarebbe veramente fantastico, ma tanto ce lo scordiamo. Spero non arrivi John Kitna, perché sto già sudando freddo a sentire solo il nome, mi tremano anche i polsi.
Quanti anni ha Kitna, scusate?
Ma credo 96, una roba del genere, cioè, più o meno.
Cioè, tutti aggravati dall'alcol, peraltro.
Sì, infatti. Comunque il nome che più mi stuzzica è Scott Turner, che sarebbe il QB coach dei Panthers, e secondo me si sposerebbe benissimo il suo sistema di preparazione che ha per uno come Cam Newton su un quarterback come Prescott. Cioè, finalmente potremmo avere qualcuno che riesce a esaltarne le caratteristiche.
E quindi proseguire la legacy con i Turner, dopo Norv anche il figlio, insomma.
Anche il figlio, sì. E perché no?
Francesco, quattro dei primi cinque attacchi su passaggio della NFL si sono giocati i championships, il quinto erano i Chargers, che vabbè sono arrivati lì, e negli ultimi cinque anni, Broncos a parte, ha sempre vinto una squadra con il top tra i cinque migliori attacchi della Lega. Sembra quindi abbastanza evidente quale sia la direzione che ha preso la NFL. Non è ovviamente detto che fare quello che fanno gli altri sia per forza vincente per i Cowboys, ma il tuo parere qual è? Cioè, quanto trovi anacronistico questo voler insistere sul ground and pound o sulle difese che vincono i titoli, nonostante l'evidente direzione presa dal resto della NFL in questo senso?
Ma guarda, è una domanda che sono contento tu mi abbia fatto, perché è un argomento che ho affrontato anche in un articolo che ho pubblicato qualche giorno fa. Ovviamente parlo del nostro blog, non da voi. Certo. In realtà concordo sul fatto che la NFL stia avvertendo verso lo spettacolo e verso l'attacco. In realtà l'anno scorso, solamente lo scorso anno, le ultime quattro erano le quattro migliori difese. Quindi non è proprio vero che ormai da anni vincono gli attacchi.
Sì,
i trend...
però ho controllato e c'era Minnesota e, oddio adesso mi sfugge l'altra, che avevano comunque ottime difese assolutamente, ma anche attacchi non del tutto trascurabili, se ricordo
bene. Assolutamente. Certo, ma per arrivare lì in fondo deve funzionare tutto, questo è chiaro. Diciamo che più che dimostrarmi che la NFL sta diventando una lega devota completamente all'attacco, mi dimostra ancora una volta che la NFL è una lega devota al cambiamento e alla versatilità, e a chi è capace di mutare e stare al passo coi tempi. E secondo me, non voglio essere autoreferenziale, anche perché non c'entro nulla, però il fatto che i Patriots siano l'unica squadra ad essere presente in questo gruppo delle quattro e nel gruppo delle quattro dell'anno scorso è significativo, perché è importante avere una testa come quella di Belichick nel nostro caso, ma in generale capace di stare dietro a quello che succede anche a livello di trend nella Lega, ma soprattutto che cerchi di avere un roster capace di adattarsi. Io non penso assolutamente che il vostro atteggiamento sappia di stantio o che sia retrogrado, anche perché nel football le correnti tornano sempre, cioè non è che certe cose funzionavano anni fa adesso non funzionano più, bene o male è un po' come la moda, certe cose ritornano prima o poi, e io sostanzialmente credo anche che ogni squadra debba fare del proprio cavallo di battaglia quello in cui è forte. Cioè non ha senso che se adesso vanno di moda gli attacchi alla McVay, cioè a me fa ridere questa cosa, che adesso stanno andando ad assumere pure il compagno di banco della terza elementare di McVay solo perché gli ha starnutito di fianco. Cioè quella è una cosa stupida, perché lo stesso McVay, l'allenatore dei Rams, ha detto: io sono troppo giovane per avere un coaching tree, è inutile che vanno a cercare gente che ha allenato o che è stata assistente con me, perché non ha senso, sono troppo giovane. E quindi secondo me chi cercherà di affidare delle posizioni così importanti ad allenatori o coordinatori basandosi solo sulla speranza che vivano di riflesso sbaglierà. Invece farà bene chi si concentrerà sulle proprie forze. Quindi, parlando dei vostri Dallas Cowboys, e se ho capito bene la domanda, sei preoccupato del fatto che vi concentrerete magari troppo su un atteggiamento un po' stantio, un po' vecchio? Ti dico, secondo me no, secondo me è una soluzione giusta. Anche la vostra difesa quest'anno, io non ho visto delle chiamate innovative o delle formazioni mai viste in difesa, però se avete il personale per giocare una difesa base che fa il suo, non vedo perché uno debba inventarsi nient'altro. Quindi no, assolutamente, è chiaro che ci va però della versatilità, della capacità di adattarsi quando l'avversario ti blocca il tuo primo gioco, perché io lo vedo dal punto di vista nostro di New England Patriots, noi siamo abilissimi a togliere la prima opzione, dopodiché se ci vuoi battere ci devi battere col tuo secondo running back o col tuo quarto ricevitore, allora lì ti faccio i complimenti e ci hai fatto il culo. La stessa cosa deve diventare un po' quello che secondo me deve servire a voi, per raggiungere certi livelli, cioè essere sempre capace a rispondere e a trovare delle alternative. E ce lo siamo detti mille volte, nel vostro caso potrebbe essere l'utilizzo dei tight end o un running back completamente diverso da Zeke, qualora possibile, qualora nel vostro playbook eccetera. Insomma, le soluzioni ci potrebbero essere, sempre facile da fuori dire vi manca questo, vi manca quello, poi bisogna vedere dall'interno. Però, per concludere, secondo me l'obiettivo principale deve essere la versatilità e non fare quello che fanno gli altri.
A supporto di quello che dice Francesco, ieri i Patriots hanno vinto col ground and pound, cioè sono andati dritto e forte, spesso e volentieri, e i Chiefs non hanno avuto tutte queste chiavi di lettura che pensavano di avere per fermare l'attacco dei Patriots. Poi Francesco, scusa, ho visto la partita, ho visto il 40 minutes, quindi il condensato. Mi è sembrato di vedere un fallo di lesa maestà. Hanno istituito il fallo di lesa maestà su Brady, se non sbaglio, perché gli hanno chiamato Rafid the Passer, che non avevo onestamente notato. Tu che mi dici?
Allora, guarda, io arrivo dall'aver registrato la nostra puntata e anche tanti, devo dire la verità, io sono fortunato perché conosco tanti tifosi dei Patriots che sono piuttosto autocritici, e tanti stessi tifosi dei Patriots mi hanno detto: ma c'era quel fallo un po' strano, ma spiegamelo. Allora, io ovviamente sono andato un po' a studiarmi la regola. La regola è stata un po' enfatizzata nella scorsa off season, è stata un po' accentuata. E praticamente cosa dice? Dice che da quest'anno non si può colpire il quarterback nella zona della testa e del collo né con una mano e né con un avambraccio. La regola parla di un colpo,
non di un tocco,
esattamente, non di un colpo, di un tocco lieve. Da quello che mi ricordo io, perché poi la partita non l'ho rivista, quindi ti parlo sul momento, questa notte del replay che hanno fatto vedere una volta, c'è l'avambraccio del difensore di linea che sfiora la face mask di Brady e si vede il casco che va davanti agli occhi di Brady, ma Brady poi effettua il lancio, cioè non è stato un gesto che non ha permesso lo svolgimento dell'azione. Io credo semplicemente che sia un punto di enfasi degli arbitri quest'anno. E non voglio nascondermi dietro a un dito, ci sono dei quarterback verso i quali gli arbitri hanno la lente di ingrandimento e altri meno, questo è chiaro. Ci fosse stato Baker Mayfield o Lamar Jackson, probabilmente l'arbitro si girava dall'altra parte. Detto questo, la penalità a rulebook esiste, va un po' interpretata, potevano fischiarla, potevano non fischiarla, ecco, questo assolutamente.
Il fatto che Brady sia papabile come futuro presidente degli Stati Uniti, pensi che possa pesare?
Spero di no, perché si vocifera di queste simpatie con Trump, quindi poi vabbè, ognuno è libero di pensare a quello che vuole. No, penso sia una battuta la tua, ovviamente.
Certo, ovviamente.
Anche perché è abbastanza stupefacente che si voglia limitare a essere presidente solo degli Stati Uniti, in realtà. Cioè,
esatto.
mi sembrava un po' limitato.
Presidente del mondo.
Esatto.
Sì, bisogna vedere con la Russia poi se succede qualcosa. Cioè, non mi lì, un anello.
Lì ci mandano Giselle.
Ma Putin. Un anello, se non sbaglio. Putin non vi ha rubato un anello.
Sì, ma penso che l'abbiano anche recuperato. Sì, c'era stato un qui pro quo del genere.
No, con Trump, ok. Sì, adesso capisco tutto. Russia Gate, va bene.
No, è indubbio che ci siano alcuni quarterback più preservati di altri, questo sicuramente sì. Dopodiché la regola esiste, poi ripeto, secondo me tante regole sono anche un po' in interpretazione. Ecco, cosa diversa che ovviamente di quanto è successo tra Saints e Rams, lì non c'era niente da interpretare.
Ok, io soltanto per fare una puntualizzazione, perché ovviamente la domanda mirava a quello che avete inteso, e io sono un pochettino più preoccupato in realtà di come non di come si arriva a determinati risultati, ma dei risultati in se stessi. Cioè, io sono preoccupato del fatto che i Cowboys segnano troppo poco, e anche tu dici giustamente, Mark, ieri i Patriots hanno giocato il ground and pound e va benissimo, ma hanno messo su quanti punti? Più o meno il doppio di quelli che noi mettiamo in media in una partita, quindi cioè però alla fine la sostanza è questa.
Ma perché Belichick, non me voglio dilungare in spiegazioni profondamente tecniche, però una cosa che dovete capire è che ieri erano di fronte i due quarterback di maggior talento dell'NFL in questo momento, quindi Drew Brees e Patrick Mahomes, contro i due coach di maggior talento dell'NFL, quindi Bill Belichick e McVay. Vincono sempre i coach, perché i coach possono attingere a una quantità di decisioni e di informazioni maggiori di quelle a cui può attingere un quarterback di talento. La difesa dei Chiefs si prestava ad essere attaccata in quel modo. Tieni conto che uno dei linebacker titolari, probabilmente il più performante dei Chiefs, da noi sarebbe il terzo linebacker, che era Anthony Hitchens, non so se te lo ricordi.
Assolutamente, anzi ieri l'ho ammirato in lungo e in largo. Ma comunque alla fine stai venendo dalla mia parte, il discorso si aggancia alla nuova offensive coordinator. Dateci un offensive coordinator che abbia, non dico il know-how di Bill Belichick, ma almeno qualcosa che si avvicina, ecco.
È quello che dice Francesco, la cosa importante è la versatilità, cioè la capacità di avere a roster giocatori che possano farti modificare il tuo modo di attaccare le difese. Non è importante avere un attacco stratosferico, è importante avere un attacco versatile.
Va bene, vediamo ora un po'. Prego.
Chiudo l'argomento, Robby. Mi rendo conto che stiamo andando lunghi, però.
No, vai tranquillo.
Abbiamo parlato tanto di Bill Belichick. Da noi ti assicuro che dal punto di vista offensivo McDaniels ha in mano il 90% della situazione, e magari McDaniels potrebbe essere un nome importante o interessante per voi. Il problema è, come diceva Mark prima, la vostra struttura societaria. Voi non arriverà mai una personalità forte, tra l'altro come McDaniels, che fece già una volta questo errore a Denver, cioè lui se arriva vuole essere Belichick, cioè lui vuole tutto in mano, e non capiterà da voi. Voi avrete un coordinatore, io credo, senza pretese, o magari un vecchio volpone veterano che vuol fare il compitino, oppure un giovane che vuole crescere, ma perché, come dicevate, Jones vuole avere in mano più il pallino della situazione.
Assolutamente d'accordo su questo. Quindi vediamo ora un po' che tipo di off season ci aspetta. E per introdurre l'argomento arriva Fagiolo una domanda da uno dei nostri ascoltatori, in questo caso Fabio Mura. Vai Fabio.
Salve, buon pomeriggio. Innanzitutto vorrei complimentarmi con voi e ringraziarvi per il vostro format, che oltre ad essere interessante e piacevole è anche molto utile per rimanere sempre aggiornati sulla NFL, in particolare su tutto ciò che riguarda i nostri Cowboys. Detto ciò, avrei delle domande da farvi sulla free agency. Come avete più volte detto, la situazione di Lovrens è abbastanza proibitiva, nel senso che sarà difficilissimo rifirmarlo, però ci sono anche altri tasselli che bisognerà decidere se rifirmarli oppure se lasciarli andare via, come Austin, come Beasley, come David Irving, come Cameron Fleming, come Jess Wayne. Secondo voi quali, solo per citarne alcuni chiaramente, secondo voi quali dovrebbero essere rifirmati e quali invece dovrebbero essere lasciati andare, nel senso che possono essere sostituiti senza troppa difficoltà nella prossima free agency? Detto ciò, bisognerà offrire anche dei contratti più pesanti sia a Elliott che a Dak. Alla luce di questi due aspetti, è possibile secondo voi per i Cowboys riuscire ad ingaggiare qualche giocatore che possa effettivamente migliorare il nostro roster? Mi riferisco soprattutto a due ruoli, il ruolo della safety e il ruolo del tight end. Vale a dire, Xavier Woods ha dimostrato di essere un ottimo giocatore con ampi margini di miglioramento, su cui naturalmente puntare. Jeff Fitt invece ha avuto le sue chance, non mi sento dire che le abbia sprecate, però ha dimostrato tantissimi limiti. Stesso discorso vale per il tight end, nel senso che sia Jerwin che Schultz che Swaim hanno dimostrato di essere dei buoni giocatori, ma chiaramente non sono incisivi come magari qualcuno si aspettava. Per tali ragioni, secondo voi, vista la nostra complicata situazione in free agency, è possibile andare a firmare una safety e un tight end che possono far fare al roster uno step al rialzo? Grazie e buon lavoro.
Oh, grazie Fabio, sei stato chiaro e circostanziato. Vedo solo un attimo di riarticolare il tutto. Partendo dai free agents, i Cowboys hanno questa situazione: DeMarcus Lawrence, Cole Beasley, Tavon Austin, David Irving, Rod Smith e Geoff Swaim, fra gli altri. Sembra una lista importante, ma se poi dovessi leggervi quella del prossimo anno non vi sembrerebbero più così pesanti. Comunque, a conti fatti, certo in maniera spannometrica ma abbastanza credibile, i Cowboys dovrebbero trovarsi prima di questi rinnovi eventuali con una cinquantina di milioni di disavanzo positivo nel salary cap. Il draft invece ci vede senza la prima scelta, come ha ricordato prima Mark, e al momento con sole due scelte all'interno della top 100, la 59 e la 90. Le necessità sono quelle elencate da Fabio, che ben conosciamo: offensive line, defensive end, tight end e safety, su tutti direi. E quindi Mark e Ennio, che mosse vi aspettate, contando che difficilmente si faranno big splash con i free agents degli altri? Mark? Mark, sei addormentato?
No, avevo spento il microfono, scusate.
Ah, ok. Vabbè, è l'ultima puntata, è l'ultimo giorno di scuola, vai.
Mi aspetto che DeMarcus Lawrence venga lasciato libero di tastare la free agency, perché l'anno scorso l'abbiamo taggato probabilmente con la promessa che lui si potesse andare a cercare big money quest'anno. Col Beasley è imprescindibile, va tenuto a tutti i costi. Tavon Austin assolutamente no, non c'è bisogno di un clone di Cole Beasley che vada semplicemente a riempire uno spot per un ritornatore. Possiamo trovare un ritornatore efficace anche nel draft. David Irving lo possiamo mollare senza troppi patemi, anche se è un giocatore fortissimo, ma ha troppi problemi e quindi non potrà giocare. Rod Smith, onestamente, penso che lui voglia rimanere insieme al fratello, però l'ho visto molto 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 frustrato quest'anno e quindi magari vuole andarsi a cercare un'altra sistemazione. E Swaim, se recupera, è sicuramente un ottimo giocatore da tenere, probabilmente non costa neanche tanto. Quelli che ci servono sono senz'altro una safety di livello, non possiamo sperare di prenderla al draft, soprattutto con le scelte che abbiamo e che dobbiamo andare a cercare nella free agency. Il tight end è inutile stare a pensare di prendere un tight end in free agency, perché non potrebbe essere comunque un tight end di altissimo livello. Sicuramente al draft ci dobbiamo occupare della linea offensiva e, più che dei defensive end, probabilmente di un defensive tackle, perché comunque come defensive end abbiamo Crawford, abbiamo Taco Charlton, ci possiamo muovere. Sì, defensive end, defensive tackle, vediamo, insomma. Comunque linea difensiva deve essere migliorata la profondità. Se fossi un tifoso Cowboys non mi aspetterei i colpi di cannone quest'anno, probabilmente saremmo molto cauti, però una safety di livello io la pretenderei.
Ah, sì, infatti, se fossi un tifoso Cowboys, t'avevo scambiato per un tifoso Cowboys quest'anno, ma evidentemente mi ero confuso.
Ennio, se fossi uno dei tifosi Cowboys che ci stanno ascoltando.
Ah, ok. Ennio, tu invece?
Ma io non saprei cosa aggiungere, perché Mark è stato più che esaustivo, cioè soprattutto sulla parte di Irving. Secondo me è un giocatore dal grandissimo talento, ma abbiamo già fatto una fatica tremenda a recuperare Gregory, non possiamo
quello che puoi dire, Ennio, è chi bisogna anticipare. Visto che ci sono dei soldi, un paio secondo me andrebbero anticipati come rinnovi.
Ah, beh, sì, sicuramente Prescott e Elliott, ma prima di tutto Elliott, ma sicuramente verrà rinnovato quest'anno Elliott. Prescott non lo so, forse si giocheranno la carta del 4+1, però ho i miei dubbi anche lì. Secondo me rinnoveranno entrambi quest'anno. E
no, secondo me tengono Prescott ancora sul filo.
Dici?
Sì, e anticipano Byron Jones o Amari Cooper, uno di
due. È vero. Cooper quando riscade? Non ho capito bene se è quest'anno o l'anno prossimo.
L'anno prossimo.
Però tu 2020, perciò. Ok. Sì. Ok. Sì, allora mi sa che Cooper sì, sarà il prescelto insieme a Elliott.
E punto. Non c'è soltanto 2020, vi dico qualche nome così, tanto per farvi, per rendervi felici. Lyle Collins, Amari Cooper, Byron Jones, vabbè, Jeff Heath, Geno Smith, Randy Gregory, Malik Collins, Dak Prescott, Anthony Brown, insomma, Blake Jarwin. Gente, gente ce n'è da rinnovare, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Di pure.
Solo, ecco, mi sono venute in mente due persone. Lee e Frederick, che per i più svariati motivi, cioè, allora, Frederick lo sappiamo, è stato molto sfortunato e nella sfortuna comunque fortunatamente sta riuscendo a recuperare, mentre Sean Lee non si capisce se voglia continuare o meno. Quanto potrebbe liberare Lee quest'anno già, e Frederick nel caso non recuperasse, ci auguriamo tutti che invece recuperi perché è il miglior centro della Lega.
Allora, lì devo andare a cercartelo, te lo vado a cercare, okay. Mentre Francesco ci racconta come sono andati i due championship che per la prima volta nella storia sono dovuti ricorrere entrambi all'overtime, quindi ci dice lui.
Vi dirò che la prima partita l'ho seguita in maniera un po' distratta con le palpitazioni già per quello che mi aspettava dopo, quindi mi ricollego anche un po' a quanto detto prima, cioè una partita che paradossalmente sembrava già in cassaforte per i Saints, iniziata con un primo possesso di New Orleans che ha concluso solamente con 3 punti, poi sul possesso dei Rams c'è stato un turnover, un intercetto dove un Gurley veramente irriconoscibile non ha assicurato la catch, quindi la palla è volata nelle mani del linebacker dei Saints, palla praticamente già nella red zone ospite, ma anche lì di nuovo fermati, quindi grandissimo merito ai Rams e calcio che li ha portati sul 6-0. Poi è vero che comunque c'è stata una segnatura e il parziale era 13-0 dei Saints, ma a me quella partenza mi ha detto molto di più di quello che era la solidità anche mentale dei Rams piuttosto che del momentum, dello strapotere dei Saints, che avrebbero sicuramente dovuto ammazzare la partita, perché se pensiamo che erano 6-0 potevano essere 14, insomma, e poi 21-0 sarebbe stata dura anche per questi Rams. In linea di massima sì, poi si è andati all'overtime, la flag è pesante da digerire, però la gestione del pallone all'overtime da parte di Drew Brees non è stata buona. Inizio a pensare che ci sia un motivo per il quale Drew Brees alla fine in fondo non c'è quasi mai arrivato, a parte quella volta. È un quarterback che a me piace moltissimo, è un giocatore per cui stravedo, però evidentemente un po' di limiti anche suoi ci devono essere, e ci sono stati dei limiti del coaching staff di New Orleans senza ombra di dubbio. Rams che hanno avuto la capacità di approfittare di tutte le situazioni che potevano far girare la partita, lo hanno fatto e si sono portati a casa una bella vittoria. E poi comunque io prima sono stato un po' severo su Goff, ho detto che è un quarterback che non sta attraversando un periodo tra i migliori della sua carriera, però attenzione, ieri quando c'era da lanciare lo ha fatto, e lo ha fatto anche in maniera precisa e anche quando la palla scottava, quindi il merito va anche suddiviso sul giovanissimo quarterback. La partita vista a Kansas City di contro è stata un po' una facsimile di quello che era avvenuto in Week 6 in regular season, cioè Belichick che sembra aver trovato le chiavi difensive per fermare questa offense incredibile. In Week 6 li abbiamo tenuti a 9 punti nel primo tempo, ieri li abbiamo tenuti a 0. E poi nel secondo tempo ci sono i famosi aggiustamenti. Andy Reid non è un cretino, è un ottimo coach, è forse uno dei 2 o 3 migliori al momento, e quindi la offense di Kansas City è iniziata a girare. Di contro, una delle cose che è successa a noi spesso durante l'anno è che la nostra offense si è piantata e siamo arrivati ad un quarto veramente da infarto, perché ci sono stati tutta una serie di episodi di chiamate arbitrali, 4 cambi di lead, no, di vantaggio, quindi veramente si è arrivati col fiato corto. bravi i Chiefs, bravo Mahomes a guidare la palla per permettere al proprio kicker di mandare la partita all'overtime, e poi può piacere o può non piacere, la monetina ha sicuramente inciso. New England, che nella storia dei propri playoff è 3-0 nel lancio della monetina, ha sempre azzeccato, ha sempre preso la palla e non l'ha mai fatta vedere agli avversari, cosa sinceramente non secondaria. Se io tifassi Kansas City oggi sarei imbestialito contro questa regola, però questa regola esiste, l'abbiamo visto 3 ore prima, i Saints hanno vinto il coin toss, hanno preso la palla e hanno perso. Quindi è una regola che si favorisce, ma fino a un certo punto, e fatemelo dire, ti basta non fargli fare tutto il campo agli avversari. E noi, dal nostro punto di vista, abbiamo la fortuna di avere un animale nato per performare in quelle situazioni. E abbiamo convertito tutta la serie di terzi down e lungo, fortunatamente la loro difesa non è riuscita a rispondere. Ancora una volta mi permetto di sollevare qualche dubbio sulla capacità di Andy Reid di gestire il cronometro. Durante tutto l'overtime non ha speso un timeout. È vero che all'overtime, se non erano solo due, però quando siamo arrivati alla loro red zone e stavamo evidentemente per segnare, o almeno saremmo riusciti a calciare un field goal, non ha mai chiamato un timeout per far rifiatare i suoi, che avevano tutti le mani sui fianchi. Lì c'è bastato correre due volte con Barkley e siamo entrati come nel burro. E ti stai giocando la stagione, fai rifiatare i tuoi, non puoi permetterti di lasciare una linea completamente senza fiato, e lì secondo me è stato un errore suo. Quindi ripeto, ad Atlanta si affronteranno Brady e Goff nella rivincita che i tifosi dei Rams si aspettano da 20 anni e che probabilmente avranno finalmente, non lo so, sarà una partita sicuramente interessante, il vecchio contro il nuovo, Brady contro Goff, il giovane e il vecchio, il giovane e il vecchio, anche McVay contro Belichick, che sarà una partita che ha tantissime storie, tantissime sfaccettature, e sarà molto molto interessante sicuramente.
Assolutamente, quindi abbiamo scoperto che siete forti anche nel lancio della monetina.
Hai visto?
Credo che, sai che forse nei playoff però l'overtime è di 15 minuti e quindi forse sono 3 i timeout. Può essere, perché siccome qualcuna deve vincere per forza,
sempre... non lo può essere, li cambiano ogni anno le regole, vabbè, sui... Vabbè. Può essere.
E però poi, su questa cosa posso dire, cioè alla fine, certo, è vero che chi prende la palla per primo ha la possibilità di essere l'unico a segnare, ma è anche vero che se non segni l'avversario può vincere solo con un field goal,
anziché
con un
touchdown. Infatti quello che volevo aggiungere era proprio che mi piacerebbe andare a vedere le statistiche da quando c'è questa nuova regola, chi ha la palla per primo quante volte ha vinto rispetto a chi ha la palla per secondo, perché secondo me, a parte che se hai Brady, vabbè, però sono molto d'accordo con Mark, potrebbe non essere così un grande vantaggio avere subito il pallone.
Esatto.
Quindi ulteriore merito ai Patriots.
Assolutamente. Per soddisfare la curiosità di Ennio, ti dirò che Frederick è ovviamente intagliabile perché ha un contratto strutturato, perché non prevede di essere tagliato o di essere terminato in anticipo, visto che tagliandolo lascerebbe un dead money di 16,5 milioni, mentre lì libererebbe 10 milioni e rotti a salary cap e lascerebbe 3 milioni di dead money, quindi sicuramente lì è un possibile taglio. E quindi direi che ci rimane solo, naturalmente grazie a Francesco che ci ha fatto questo riassuntino.
Ho una domanda per Francesco.
Ah certo, vai.
Parlavamo appunto degli attacchi, no? Che l'attacco più forte è quello che in teoria vince, no? A quanto pare, nelle ultime stagioni. Voi nelle ultime due partite avete fatto, ho calcolato se non sbaglio, 88 punti. Cioè, è un qualcosa di assurdo arrivare secondo me ai playoff e mettere su una media di 40 punti a partita. Cioè, questa trasformazione, da non che in stagione non abbiate mai fatti così tanti, però voi arrivate ai playoff e, cioè, da che siete una squadra forte diventate uno schiacciasassi da 20 anni almeno. Cioè, è quello che voglio capire. Chi è Brady? Belichick? Brady e Belichick? Chiunque altro si metta di fianco? Giselle Bonchen, che non lo so, tocca il culo, fa le pompe a tutti negli spogliatoi. Non lo so.
Cioè... ma è che è l'ultimo giorno di squadra. Oggi devo bippare anche la trasmissione, non soltanto il tifoso della strada.
Beh, scusate, che sono sbalordito. Ho guardato quando ho visto 88 punti. Ho detto, ma come cazzo?
Sarei sbalordito anch'io di fronte a certe punto, scene.
Ah, sì, certo. Da quello saremmo sbalorditi.
No, comunque, seriamente, se fosse. Se fosse così farebbero molti meno punti e vincerebbero molte meno partite. Però a parte
negli spogliatoi degli avversari. Non
avevo capito io, ero troppo non pensavo mai al tradimento del prossimo presidente del Consiglio.
Degli Stati Uniti. Del mondo.
Del Consiglio.
Padrone del mondo.
Brady Di Maio.
No, altro, comunque, che, altro che 5 stelle, lui è peraltro. Esatto. Stelle, anelli, di tutto.
5 anelli. Con no, sesto provare... al guanto dell'infinito, poi con le dita. Pac, vabbè, non avete visto Avengers comunque.
Vai.
No, niente, per provare a risponderti velocemente. Allora, in realtà ha stupito anche me. Io ho una sensazione stranissima per quest'anno perché non pensavo assolutamente saremmo arrivati fin qua. Non mi piace. La squadra di quest'anno nello specifico non mi piace molto l'attacco, credo che abbia molti più limiti rispetto agli anni scorsi, quindi mi trovo in difficoltà come te a capire una cosa del genere. Oltretutto contro una difesa come quella dei Chargers, secondo me lì evidentemente ci sono delle responsabilità di Los Angeles Chargers nel turno di divisional, perché è inammissibile che vai a prendere 35 punti in un tempo, anche se sei al Gillette non ha senso, lì ci devono essere per forza dei demeriti tuoi, non può essere tutto merito degli avversari. E in stagione quest'anno abbiamo fatto molta fatica a segnare, anzi come ti dicevo prima il trend è sempre stato quello di partire a bomba con un touchdown e poi sparire fino a cercare di raddrizzare la partita nel quarto quarto, quasi tutte le partite. Quindi non lo so, io penso che l'attacco dei Patriots quest'anno sia piuttosto deboluccio, infatti siamo, è vero, uno dei top 4 attacchi di quest'anno. Ma non farti ingannare dalla statistica, perché mentre Kansas City, Rams e Saints hanno segnato qualcosa come 520-530 punti, noi ne abbiamo segnati tipo 480. Cioè c'è molta differenza, c'è molta distanza tra noi e loro. E probabilmente il talento di Brady fa, sicuro, e fa anche tanto il talento di McDaniels. Io so che tanti, fortunatamente tanti tifosi e delle altre squadre, magari anche qualche dirigente, non lo vogliono più dopo il brutto numero che si è fatto nell'estate scorsa verso gli Indianapolis Colts, cioè quello di accettare praticamente il lavoro, poi andare a Foxborough per prendere le sue cose e decidere di rimanerci. Però secondo me si sottovaluta molto la capacità di McDaniels in quello che fa, ecco.
Va bene. Comunque volevo solo dire che avete sì fatto 41 punti ai Chargers, ma ne avete fatti anche 37 fuori casa ai Chiefs, cioè certo. Evidentemente non sono solo demerito dei Chargers quanto anche veramente merito vostro, cioè, complimenti.
Va bene, adesso abbiamo finito di leccare il culo a Francesco e ai Peter, cioè non è che ci danno un anello in cambio,
magari io giuro ci prova,
non è così. Allora, per concludere, eviterei di farlo fare a Francesco per ovvi motivi, però chiedo a voi un bel pronostico per il Super Bowl. Mark, come va a finire?
Vincono i Rams con un calcio dalle 61 di Greg The Leg.
Ennio?
Secondo me vince l'arbitro. No, vabbè, scherzi a parte.
Quindi Patriots?
No, dipende.
Quest'anno
come hai detto
casino.
Tu quest'anno
è un casino, non no. Si capisce.
Scherzo a parte.
È come una finale, come una finale Juve Real Madrid praticamente.
Ah, finisce 4-1.
Questa la taglio.
No, scherzi a parte. Secondo me non voglio tirare sfiga a nessuno, però rischia di essere uno di quei Super Bowl che non come negli ultimi anni. Non sarà così esaltante. Secondo me finisce tutto a metà partita.
Ma non sappiamo
chi vince. Non dico chi vince.
Vincono i Patriots e ci regalano l'anello.
A metà partita. Ma vabbè, se proprio devono. Comunque, a metà partita è finita.
Quindi prima dei Maroon 5 finisce.
Ma meno male, perché così almeno spengo.
Evitiamo di farci 5 Maroon.
Secondo te, Roby?
Secondo me Secondo me invece sarà una partita bella, e io credo e spero che vincano i Patriots, perché comunque per i Rams c'è tempo, e vorrei vedere ancora Brady, che a me è simpatico per quanto sta sul cazzo a tutti. Belichick mi è simpatico, cioè a me è una squadra che è simpatica, non voglio dirlo, lo dico un po' di sottecchi, ma è la mia squadra, la mia seconda squadra del cuore, diciamo. È il mio guilty pleasure.
L'hai detto di sottecchi.
L'ho detto di sottecchi. Sì, penso. Tanto chi cazzo ci ascolta qua, voglio dire, non è un problema, no?
No, assolutamente.
E allora direi che con questo è tutto per questa puntata del True Blue Show. Salutiamo quindi gli ospiti di oggi. Ciao e grazie a Mark Taccone.
Grazie a tutti, grazie per la splendida annata.
E in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Grazie a Ennio Biagini.
Ciao, grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo, e speriamo di rompere il culo a tutti l'anno prossimo.
E a Francesco Cugusi, che ovviamente noi continueremo ad invitare anche l'anno prossimo, se lui avrà piacere
e soprattutto
tempo di tornare a trovarci, e intanto goditi il Super Bowl tu che puoi.
Vediamo come andrà, se avete portato troppa sfiga vi terrò il muso. No, comunque, a parte gli scherzi, vi ringrazio per l'ospitalità, è stata una bellissima stagione, sono contento che i Cowboys siano sulla strada giusta, quindi buon per voi e buon proseguimento.
Chissà che una volta dovremmo trovarci a commentare un Super Bowl fra Cowboys e Patriots. Grazie anche al tifoso della strada Luca Barbieri e agli ascoltatori che ci hanno mandato le loro domande e i loro interventi durante tutta questa annata. Si poteva fare di più, dovete essere meno timidi e lasciarvi più andare e mandare questi maledetti messaggi. Un saluto ed un ringraziamento va anche agli altri nostri collaboratori, cioè Marco Volpi, che trovate sempre sulla pagina Facebook di Dallas Cowboys Italia, e alle due new entry di quest'anno, Federica Pelà e Francesco Brozzu, che spero vorrà tornare ad emozionarci anche il prossimo anno con le sue cronache post partita. Ringraziando tutti i ragazzi della grande famiglia di The Cutting Edge, vi invito a seguire sito e pagina Facebook per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. Per tutto quello che riguarda i Dallas Cowboys, continuate a seguire il nostro sito www.trueblueblog.net e rimanete aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Cercheremo di fornirvi sempre un servizio costante anche per l'intera off season, e vi ricordo che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma di Spreaker di The Cutting Edge, sulla TV app, iTunes, Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui e appuntamento ad un futuro ad oggi non ben definito con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.